You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Fantascientificast presenta Mondorama. Attualità dal grande schermo fantastico.
Anno ai nostri pod ascoltatori, e nonostante gran parte dell'equipaggio di Fantascientificast sia tuttora ancora ereduce da una terrificante influenza reggeliana, anche per quest'anno siamo qui ai microfoni per tenervi compagnia. E iniziamo subito con la prima puntata obiettivamente ufficiale del 2019, con il ritorno di Emanuele Manco. Ciao Emanuele.
Ciao a tutti e a tutti, e buon anno a tutti gli ascoltatori di Fantascientificas, oltre che a te ovviamente.
Grazie Emanuele. Dunque Emanuele, diciamo una puntata divisa in due parti, e ovviamente la prima parte è dedicata a quello che potrebbe essere, diciamo, l'evento proprio del primo dell'anno, poi, perché tra l'altro poi è uscito,
sì,
il primo dell'anno, che è Aquaman.
Sì, Aquaman James Wan, atteso debutto di Arthur Curry alias Aquaman al cinema. Dico atteso perché dopo i fiaschi clamorosi che la DC ha fatto negli ultimi anni, era atteso un po' al varco, diciamo, specialmente dopo il fiasco di Justice League.
Avevamo tutti paura, sostanzialmente.
Paura. La DC ha dimostrato di non sapere bene in che direzione andare nel corso degli anni. Ha tentato la carta del film serioso, anzi direi, e che si prendeva molto, appunto, che come dire, pontificava sul mondo, sul ruolo dei supereroi nell'universo, magari anche con quei tocchi da regia, potrei dire, tentativi di fare la regia ad alto livello, che però insomma si sono rivelati deludenti. Ha tentato la carta, ha inseguito alla fine la Marvel su vari terreni, poi l'ha inseguita sul territorio della commedia più o meno fancazzista di Suicide Squad, con, cioè, appunto, con i Guerrieri della Galassia, il modello da imitare. E adesso arriva questo film dopo appunto che il modello Justice League è fallito, il film è stato un tonfo commerciale e quindi dicevamo dopo un Wonder Woman che aveva ricevuto apprezzamenti, come sarà il tono di Aquaman? Sarà serio? Sarà gioioso? Sarà qualcosa? Cosa sarà questo film di Aquaman? E beh, la risposta è arrivata subito, è stato un 140 minuti di botte da Orbi, più o meno. E, io quando lo vedevo pensavo a una cosa quando studiavo storia del teatro, a uno spettacolo che si faceva nell'antica Roma, che era la Satura. La Satura era, a quanto pare, quanto ho letto, uno spettacolo in cui c'era un po' di tutto, balli, canti, sketch comici, era una sorta di varietà dell'epoca. E il nome è anche ispirato a quello di un piatto molto ricco, un piatto in cui c'è di tutto, c'è tanto da mangiare. Ecco, Aquaman è una grossa grigliata di pesce da questo punto di vista. C'è veramente tutto. C'è un immaginario acquatico, devo dire anche realizzato molto bene, molto sorprendente. C'è la storia dei supereroi, ci sono scontri, ci sono pesci ovunque, cavallucci marini, cattivi che vogliono dominare i mari, i cieli e le terre. C'è a un certo punto il Kraken, quindi voglio dire l'apoteosi, cioè quando uno dice liberate il Kraken, no? Dice il momento della massima apoteosi. Ecco, Aquaman è questo, c'ha tutto, ma tutto è il contrario di tutto, ma ha lo scopo di accontentare un pubblico il più vasto possibile.
Ma questo, diciamo, a questo punto passami il termine, la battuta, però questo fritto misto globale
Sì.
a questo punto vale, come dire, è venuto fuori bene, nel senso vale la pena, oppure, come dire, quello che io dico a un certo punto, fin di pancia con quattro esplosioni che come dire, mandi il tilt lo spettatore, però dopo alla fine non ti lascia niente.
Ma ti lascia lo spettacolo nel durante, cioè se accettiamo l'idea che al cinema si va anche per andare a guardare alle giostre con film di supereroi è anche legittimo, perché voglio dire, possiamo anche accettare un approccio adulto alla tematica, un approccio disincantato, ma possiamo anche accettare l'idea che siano film per adolescenti o per signori maturi che si sentono ancora adolescenti, e da questo punto di vista il film raggiunge il suo obiettivo, cioè non è un cinepanettone perché ha momenti scurrili, ma mai come quelli di altri film, anche di supereroi, non ha questi momenti, però ha sicuramente la componente divertimento come obiettivo, divertimento che certe volte esagera perché. Sì, va bene, ok, va bene tutto, però la Sicilia da cartolina, i cattivi, i dialoghi tra cattivi e buoni, insomma, sono il classico, io conquisterò i mari, io sarò l'imperatore del mondo, tu maledetto che ostacoli il mio obiettivo, cioè, proprio stereotipi da questo punto di vista. Si salva l'impianto visivo sicuramente, il fatto che Wan erede anche, cioè, erede, diciamo, esperto anche di horror, ci ha messo anche questa componente. Wan che tra l'altro non era, diciamo, alla prima esperienza con un film di grande produzione, perché l'ultimo Fast and Furious l'aveva diretto anche lui. Quindi, quello, se l'obiettivo era questo, la DC l'ha raggiunto e i dati di botteghino danno ragione, nel senso che il film ha superato quasi il miliardo di dollari da quando è uscito il 21 dicembre, quindi significa che evidentemente per Natale, per un film con la famiglia, era questo diciamo, quello che il pubblico cercava in un film di supereroi, ovviamente.
E Jason Momoa?
Momoa è ignorante quanto basta, c'è il fisico come dicono a Roma, cioè è quello che è. Momoa non è un attore di grande versatilità, ma è l'attore più alto delle sue guardie del corpo, è una bestia enorme e regge un personaggio che se ci si limita alla lettura antica del personaggio, non c'entrava niente, perché ovviamente se uno ricorda l'Aquaman con i, appunto, sopra i cavallucci marini un po' addormentati, sì, che con così, che era solo capace di chiamare a sé gli animali però senza un grande potere. Ecco, invece questo Aquaman è la versione badass un po' più recente nei fumetti, che ha trovato appunto il suo sbocco cinematografico, e l'incarnazione di Momoa è convincente dal punto di vista proprio fisico, regge perfettamente un personaggio che è praticamente un Superman che viene dal mare, cioè non è che poi sia questo essenzialmente.
Nella timeline, Emanuele, questo Aquaman cos'è? E, diciamo, la vicenda si svolge dopo Justice League,
sì,
giusto?
Sì, si svolge dopo Justice League, anche se c'è da dire che c'è un riferimento molto labile, nel senso che c'è proprio un riferimento: ah, tu hai combattuto contro Steppenwolf, e finisce lì. Probabilmente forse l'intreccio era più marcato, ma credo che l'insuccesso di Justice League abbia portato a eliminare o comunque a occultare i riferimenti alla presenza, diciamo, di un universo più vasto, come concentrandosi soprattutto sul personaggio, forse per evitare rischi, evitare che il film potesse essere quasi visto come un seguito di Justice League, e quindi magari lo spettatore dice: ma che palle. Quindi da questo punto di vista mi sembra che non dico che abbiano rinunciato all'idea, ma in questo momento il futuro dell'universo DC Comics non è molto chiaro, per cui intanto hanno lasciato perdere riferimenti a Superman, Batman, Cyborg, tutti i riferimenti non ci sono, c'è appunto questo riferimento allo scontro precedente, e l'unico ponte realmente gettato è quello su un eventuale seguito di Aquaman, col personaggio di Black Manta, il cattivo che merita vendere, con anche il Sea Master, il fratellastro, anche che è stato sconfitto ma viene imprigionato, quindi tutte porte aperte per un seguito eventuale, per delle avventure sottomarine, senza in questo momento inquadrarlo precisamente o gettare qualche luce così su quello che potrebbe essere il futuro complessivo dell'universo DC Comics al cinema.
Tra l'altro, oltre a Momoa, tra l'altro c'è anche un bel cast, se non sbaglio.
Ma sì, questi film ricordano molto a livello di cast i film catastrofici che si facevano negli anni 70, in cui si schieravano appunto i divi del momento o attori comunque di grande richiamo, perché più divi si mettevano, più possibilità di moltiplicare gli incassi si sperava i film avessero. Quindi in questo caso appunto Willem Dafoe, Nicole Kidman, il Patrick Wilson, che non è proprio un attore forse di primo piano, ma ha lavorato in Watchmen, ha lavorato nei film di Conjuring, grossi successi commerciali di James Wan, quindi comunque a parte gli due attori protagonisti che appunto magari sono meno conosciuti, però in generale il film ha un cast appunto di comprimari di lusso. Ecco, Amber Heard forse non è nota come la Kidman, però complessivamente hanno lì appunto creato un cast di richiamo.
Che tanto la Amber Heard era già apparsa in Justice League, se non sbaglio.
Sì, è appunto come
piccola parte.
Sì, questo appunto il legame appunto era chiaramente destinato a evolversi, quindi a conoscere meglio questo personaggio. Lì la presenza di questi personaggi era servita essenzialmente per aprire le porte verso il futuro. Mentre appunto qui ha il suo ruolo da coprotagonista, direi, perché comunque non è la ragazza da salvare, è una guerriera atlantidea, anzi di un regno, di uno dei regni di sottomarini, è un personaggio che ha dei poteri che sono forse superiori persino a quelli dello stesso Aquaman, quindi non è proprio un personaggio messo lì di contorno, ecco.
Invece i prossimi, come dire, i prossimi, si può dire, capitoli, i prossimi film previsti, sempre parlo a livello di DC Comics, si hanno notizie? Perché mi ricordo che c'era quel paventato film su Cyborg, che però penso che non...
Poi i film in questo momento sono chiusi, cioè non si sa bene che cosa, quale sarà il destino. C'è Shazam, ovvero quel personaggio che in origine si chiama Captain Marvel addirittura, e che poi per questioni di diritti alla fine è diventato Shazam, una specie di supereroe, di Superman magico, un bambino che si trasforma mediante la parola Shazam in un clone di Superman più o meno, che appunto arriverà ad aprile, vedremo come Zachary Levi. C'è il film sul Joker, che non è direttamente collegato al film, diciamo, ai film prodotti di DC Comics, quello appunto con Joaquin Phoenix e addirittura con Robert De Niro tra i protagonisti, oltre che produttore. Un'opera, un film un po' strano, ecco, un po'. Poi per il 2020 addirittura i prossimi film saranno tutti al femminile, addirittura, perché avremo Wonder Woman e Birds of Prey sulle supereroine, quindi non si sa appunto cosa sarà. Si parlava, ho letto recentemente, forse verso fine anno dovevano cominciare le riprese di The Batman. Non si sa niente sul destino di Superman o di eventuali seguiti al Justice League, per esempio.
Tra l'altro, non so Emanuele, te che da questo punto di vista sei estremamente più esperto di me, avevo sentito delle critiche per i primi trailer di Shazam, che era un po', come dirti, il taglio, almeno poi sempre tenuto conto che il trailer, sappiamo benissimo che poi a volte sono prodotti a parte rispetto a quello che dopo è la pellicola nella realtà, però aveva, in effetti l'ho visto anche, un taglio un pochino troppo sopra le righe, non so se concordavi anche te, tenuto conto del personaggio.
Guarda, i supereroi servono a esplorare qualunque genere, vengono affrontati con diversi toni, e sembra evidente che la DC abbia deciso di puntare sull'ironia a scia di quella che è sulla scia di ciò che è stato almeno per gran parte il mondo Marvel, a parte Infinity War, in cui comunque le battute non mancavano. Essenzialmente la nota, la cifra stilistica, se si può dire, di film commerciali dei film Marvel era quello di puntare sull'ironia, in alcuni casi sulla comicità ridanciana, appunto abbiamo visto con la Guardia nella galassia, e credo che a questo punto, dato che le produzioni non si muovono, come dire, da un mese all'altro, quindi sia stato deciso a suo tempo per questo film di seguire la scia una scia comica e ironica come approccio, anche per la stessa scelta di Zachary Levi lo fa presupporre, perché Zachary Levi è un attore molto, molto versato sul fronte della commedia, quindi stiamo parlando quindi di un film. Poi se sarà addirittura una parodia non credo, poi nei trailer si cerca sempre di, da un lato, di mettere alcune armi convincenti, ma altro di non mostrare tutte le carte. Pensiamo ad esempio a Thor Ragnarok, che non è stato un grandissimo successo, forse, però comunque superiore a quello che sono stati alcuni film della DC, quindi in questo caso forse il modello addirittura potrebbe essere questo. Giusto o sbagliato, lo vedrà poi se il gradimento del pubblico. Il personaggio è inedito per quanto riguarda un approccio cinematografico, per cui è tutto da vedere come risulterà.
Arriverà quasi in contemporanea con Captain Marvel, giusto? Quello della
sì, no, Captain Marvel arriva prima, perché arriva verso febbraio, in realtà arriva una ventina di giorni prima di Avengers Endgame, perché arriva verso aprile, inizia il mese d'aprile, appunto con 4 aprile sarà Shazam, mentre il 25 aprile sarà Avengers Endgame, che è l'altro evento, mentre Captain Marvel se ne parla a marzo. Things I wanna say the most. Find a little bit of steady as I get close. Find a balance in the middle of the chaos. Semi-lost, semi-high, semi-never, demigod. I remember walking in the cold of November, hoping that I make it to the end.
end of December. 27 years in the end of my mind, but holding to the thought of another time. But looking through the ways of the ones before me, looking for the path of the young and lonely. I don't wanna hear about what to do. I don't wanna do it just to do it for you. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to always feel, feel like I'm empty and there's nothing really real, real. I'm looking for a way out. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to never feel, feel like I'm good enough for anything that's real, real. I'm looking for a way out. I find out how to tell you how I wanna run away. I understand it always makes you feel a certain way. I find a balance in the middle of the chaos. Send me up, send me down, send me never demigod. I remember walking in the heat of the summer, wide-eyed one with a mind full of wonder. 27 years and I've nothing to show. Falling from the dove to the dark of the crow. Looking through the ways of the ones before me. Looking through the path of the young and lonely. I don't want to hear about what to do. No, I don't want to do it just to do it for you. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to always feel, feel like I'm empty and there's nothing really real, real. I'm looking for a way out. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to never feel, feel like I'm good enough for anything that's real, real. I'm looking for a way out. Let me tell you about it. Well, let me tell you about it. Me, let me tell you about it. Well, let me tell you about it. Say the truth will set you free. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to always feel, feel like I'm empty and there's nothing really real, real. I'm looking for a way out.
State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache dalla galassia del Quadrante Alfa. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito www.fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, oppure scrivendoci all'email redazione @fantascientificast.it.
Invece adesso parliamo, Emanuele, parliamo di un film che è stata una vera e propria sorpresa, vero?
Sì, stiamo parlando di Spider-Man Nuovo Universo, o Spider-Man, diciamo, Into a Spider-Verse in inglese, che è il film con cui la Sony ha deciso di sfruttare la sua proprietà intellettuale, cioè quella di Spider-Man, nella maniera più vasta possibile, cioè con un film d'animazione che presentasse tutto o comunque gran parte degli Spider-Man del multiverso, che nei fumetti è cresciuto a dismisura negli anni con versioni alternative di ogni tipo, forma, genere, razza, potrei dire.
Tra l'altro è un film che, diciamo, proprio una sorpresa, perché ha avuto un grande successo sia di pubblico che di critica, e poi, fra parentesi, è anche recentissimo il fatto che ha vinto il Golden Globe come miglior film d'animazione.
È piaciuto molto, sicuramente al pubblico, sicuramente è piaciuto all'aspetto, come dire, alla fine è il solito, non potrei dire che è il solito, però è il consueto Spider-Man, nel senso che le caratteristiche ci sono, è il personaggio che sente il senso della responsabilità al di sopra di ogni altra cosa e che appunto si sacrifica più o meno per, con cui ha ottenuto i poteri di ragno per salvare la situazione, salvare il mondo, salvare la sua vita privata, salvare quel delicato equilibrio che c'è tra vita privata e vita supereroistica. E il protagonista è Miles Morales, che è appunto lo Spider-Man Ultimate, uno dei più recenti versioni alternative, una delle più recenti versioni alternative. Poi però sono a cui però evidentemente anche per come dire, dare un supporto a una vicenda che magari da sola non avrebbe retto 2 ore, gli sono state aggiunte altre versioni, Spider-Gwen, Spider-Ham, la versione puoi dire, ironica, una Penny Parker, una versione simil manga, Spider-Man Noir, che è un'altra versione vista negli anni, appunto con miniserie in bianco e nero ambientate in un mondo tipicamente anni 30 e tipo Hard-boiled, e poi uno Spider-Man adulto che è un po' più disincantato, quarantenne, con qualche fallimento alle spalle. A questo si aggiungono poi citazioni di tutti i vari universi di Spider-Man fino alla ultimissima scena finale che consiglio di vedere, se non l'avete ancora visto al cinema, di aspettare fino alla fine, appunto perché questa scena presenterà altre versioni di Spider-Man non citate durante il film. Anche qui un calderone che serve essenzialmente a potenzialmente introdurre questi personaggi presso un grande pubblico, magari poi destinando loro delle miniserie, degli speciali televisivi, merchandising, cioè è una realizzazione che ottiene questo scopo. Io non mi straccio le vesti gridando al capolavoro, a me sembra che il film sia il meglio che l'industria possa produrre da questo punto di vista, cioè un prodotto fatto bene, sicuramente da persone, Phil Lord e Chris Miller, che sanno costruire, diciamo, sanno obbedire in questo caso alle direttive del committente, perché per esempio Chris Lord e Phil Miller furono invece cacciati dal set di Han Solo, del film su Han Solo, quindi nonostante il grande successo di The Lego Movie, questo non impedì alla Disney di defenestrarli quando ci furono delle divergenze. Però in questo caso la miscela ha funzionato e il risultato è un film che ha appassionato le famiglie, che è stato il blockbuster di questo Natale e che appunto non delude anche lì questo film sul fronte del divertimento e c'è da dire che ha una tecnica prodigiosa d'animazione, un'ottima tecnica che è riuscita a rendere l'idea dei multiversi che collassano l'uno accanto all'altro e che danno origine a questo team up, a questo ensemble di Spider-Man. Appunto, il pretesto è questo, cioè Kingpin che fa questo, crea questo buco negli universi e che deve essere fermato pena il collasso totale di tutte le realtà.
Ovviamente è completamente slegato dall'MCU, giusto? Dalla Marvel.
Sì, non lo nega in maniera molto sottile con inside joke che appaiono più o meno per poco, non nega neanche, figurati, i film di Sam Raimi per questo aspetto. Sì, perché in realtà, essendo un fritto misto di tutti, essendo sdoganato il concetto di multiverso, possiamo immaginare che questo film sia un universo accanto agli altri multiversi e che quindi lo stesso MCU sia uno dei tanti multiversi possibili in cui c'è una versione di Spider-Man che opera a differenza, cioè, assieme alle altre, ribadendo sempre i soliti concetti e sempre, insomma, la missione di essere l'uomo ragno, uno di noi, che però si trova ad avere i superpoteri e quindi a combattere contro il male.
Invece di tutt'altro tono è la terza pellicola che analizzi oggi, che è Ralph spacca internet, vero?
Ralph spacca internet, anche qui, se con Spider-Man Into Spider-Verse poteva esserci un dubbio, ok, anche perché c'è da dire che la Sony con i film precedenti di Spider-Man aveva fatto un buco nell'acqua, lo stesso Venom era stato molto apprezzato, quindi il dubbio che magari ci fosse poteva esserci, sul Ralph spacca internet non c'è la forza dei Walt Disney Animation Studios con un film che era stato anche di grosso successo in precedenza, quindi in apparenza non c'erano dubbi. C'è da dire che il film conferma i suoi, diciamo, conferma l'ironia del personaggio, conferma la qualità del Walt Disney Animation Studios e addirittura, a mio personale giudizio, compie un salto di qualità rispetto al precedente, con una scrittura veramente intelligente, con un miglioramento di quelli che sono i paradigmi di simulazione del primo film, che si limitava a entrare negli universi arcade, vi ricordate? Gli universi, e che ampliandosi verso internet costruisce una bella, potrei dire, allegoria, una bella rappresentazione della rete negli aspetti buoni e anche meno buoni, in maniera molto migliore, migliore di quella di saggi, di analisi critiche, con la semplicità di una buona storia. Il risultato è notevole perché è anche divertente, cioè è anche commovente, e poi riesce persino a ridere o a far ridere della stessa Disney, cioè la Disney si dimostra autoironica con una parte che è ambientata nel sito internet della Disney con le principesse, con le proprietà intellettuali, con uno scherzo continuo su quelle che sono gli stilemi e anche gli stereotipi della Disney che non ti aspetti da un film prodotto dai Walt Disney Animation Studios, quindi comunque dalla casa madre, perché non è un film Pixar, lo ricordiamo, è un film dello studio principale da cui poi è originato tutto.
Per cui, se vuoi, con questa pellicola la Disney ha fatto un ulteriore, chiamiamolo, salto di qualità a questo punto, perché praticamente si...
Diciamo che la Disney riesce a dimostrare di ridere di se stessa con un'intelligenza che forse sorprende, ma se si osamina la storia della Disney non sorprende più di tanto, nel senso che se si pensa che esista uno stile Disney stereotipato, in realtà è lo stile Disney che è stereotipato, nel senso che quando gli altri studios, che sono anche DreamWorks ma anche la Sony stessa, imitano la Disney, compiono un qualcosa alla Disney. La Disney in passato, magari con qualche eccezione non riuscita, ha sempre cercato di sperimentare con i suoi film, sin da Biancaneve, che non era esattamente un film che, voglio dire, rassicurante, per esempio. Pinocchio, Alice nel Paese delle Meraviglie, cioè la Disney ha sempre avuto una componente di sperimentazione, di per esempio la musica jazz degli Aristogatti, quindi non è che la Pixar abbia improvvisamente portato aria nuova. È certo che la fusione tra Disney e Pixar ha portato ad altre sperimentazioni, ad altre frontiere, però appunto la Disney di per sé non era una major, non improntata a rischiare in alcune occasioni, tant'è che alcune sono state anche dei fiaschi in passato, che so, Tano nella pentola magica, sì, il film su Robin Hood, cioè voglio dire, ha avuto anche momenti non felici, però sicuramente con questo film su Ralph c'entra perfettamente nel segno, e secondo me è un film all'altezza, per esempio, quasi all'altezza di quel piccolo capolavoro che è Inside Out dal punto di vista del livello di analisi. Certo, Inside Out c'ha dei livelli, alcuni livelli superiori, alcuni livelli di approfondimento, però vuol dire, rispetto a quello che era, che ci aspettavamo da Ralph, che appunto era una cosa carina ma nulla di più, questa volta Ralph spacca internet sorprende.
Invece, Emanuele, visto che siamo all'inizio dell'anno, novità per quanto riguarda i film del 2019, fermo restando il fatto che esce Godzilla King of Monsters, che quelli per me, ma parlo per me, è il film evento dell'anno.
Beh,
Altri.
potremmo cominciare dalla quasi tra un anno, nel senso
Sì.
che il Natale 2019 sarà l'anno del nono episodio di Star Wars. Quindi.
Che tra l'altro attesissimo perché dovrebbe, speriamo, tirare a questo punto i fili di tanti discorsi, giusto?
Sì, appunto, quindi diciamo che molti dubbi dovrebbero chiarirsi, diciamo, perplessità, potrei dire io, da parte del fandom, da parte di chi non ha ben visto le scelte prima di J.J. Abrams, poi di Ryan, subito dopo, insomma, vediamo un attimo cosa viene fuori da episodio 9, che sicuramente vuol dire, chiuderà un ciclo, quello definitivamente quello della famiglia Skywalker, e dovrebbe aprire poi le prospettive per un universo espanso. Non si sa adesso, anche lì l'insuccesso di Solo ha creato un momento di stasi. Sicuramente vedremo che J.J. Abrams è stato richiamato a forza per appunto chiudere il cerchio. Vedremo un attimo, insomma, come ci sarà. Tra poco esce Glass, proprio nei primi di questo, diciamo, che è il terzo capitolo della saga di Shyamalan, iniziata con Unbreakable e poi proseguita a sorpresa con Split, un film che inizialmente non sembrava collegato ad altro, che invece si è rivelato essere appunto collegato al precedente Unbreakable. Poi avremo Hellboy, un remake, praticamente un reboot della saga del personaggio a fumetti di Mike Mignola, che ha sorpreso anche tutti perché molti aspettavano un terzo film,
Sì,
e
perché
invece
non erano stati male i primi due,
sì, erano
diciamo.
piaciuti, poi però la saga si era interrotta, ecco che si è deciso di appunto optare per un reboot dopo qualche anno, evidentemente sono state le condizioni, e aspettiamo quindi poi aspettiamo il remake di Dune, fiduciosi, il remake firmato da Villeneuve. Ma queste sono alcune delle attese più importanti per il prossimo anno, per il prossimo futuro, diciamo, esulando dal discorso Marvel. Ah, ma c'è anche Elita,
Sì.
tratto da un manga che per ora, negli anni passati, con i film dei manga, insomma,
Ma visto
Ghost in the
The Shell,
Shell.
esatto.
Esatto, manga e anime molto amati entrambi, quindi insomma lì l'interrogativo per il pubblico è quello di capire come sarà la resa finale, appunto. Quindi diciamo un'annata che si preannuncia quindi comunque densa tra supereroi, sci-fi, Star Wars, di eventi, e di eventi fantascientifici fantastici.
Benissimo, Emanuele, per intanto grazie ancora di essere con noi quest'anno.
Grazie a voi.
E
Grazie.
a questo punto ti rinnovo ancora gli auguri ufficialmente come redazione e a questo punto ti aspettiamo per la prossima puntata. Ciao!
Certo, alle prossime. Ciao a tutti.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @FantasciCast, sul nostro canale Telegram t.me/Fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/FSC Community. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione @Fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Fabiana Gamma 2 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
They tried to get rid of me, but from ocean to ocean, they gonna have to deal with me. I've been overlooked, slept on, left for dead. Always against all odds like Pac said. I'm the living Great Gatsby. But these boys are watching quick and disappear like Banksy. From ocean to ocean, sea to sea, I'm something that you gotta see.
Gonna take a lot to drive me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. I'll bless the rains down in Africa. I'll bless the world. Gonna take some time to do the things we never had.
I practice what I preach, but I ain't gonna lie. For these streets, 305 till I die. Still got love for these beats, that's why I spit this fire. You can catch me on the beach, especially on the island. Took over my city, now it's time for the world. I live it, they rap it, there's a difference, girl. Getting paid more than athletes, man, life is sweet. GM on the status, Papa, watch me.
Gonna take a lot to drive me away.
Quick on my feet, now I say sleep is the cousin of death, so I don't sleep. These boys act like they hard, but we know that they sweet. They wouldn't bust a grape at a food fight, Papa, please. Went from rapping with them boys with a mouth full of gold to hanging with Slim Jr. down in Mexico. Take it with a grain of salt and a pound of